extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Cagliari Social Radio Extra Live, come ogni sera tra le 19 e le 20 sui 96.8 di Radio X. Incominciamo una nuova settimana di dirette dando voce ai cittadini, occupandoci di quelli che sono i problemi più caldi in questo momento per la città e per la regione della Sardegna. E come ogni lunedì, dall'altra parte del vetro c'è Aileen Steingart, che saluto. Ciao Aileen.
Eccomi qua, ciao Sergio, ciao a tutti.
Oggi una puntata molto molto interessante su un tema di grandissima attualità, che è il piano paesaggistico regionale.
Piano paesaggistico regionale.
Ribattezzato da poco.
Ribattezzato da questa amministrazione, piano paesaggistico dei Sardi. Quindi abbiamo degli ospiti veramente di prestigio in studio,
che ne sanno molto, come si dice,
ne sanno molto del passato, del presente e speriamo anche del futuro del
allora
paesaggio.
Sarà una buona occasione per cercare di fare un po' di chiarezza su questo tema che ha occupato in questi giorni le pagine dei giornali, se ne è parlato tantissimo e noi oggi cerchiamo di fare il punto intanto con due amministratori, due politici.
Abbiamo qui in studio Massimiliano Tavolacci, capo del gabinetto dell'assessorato all'urbanistica della regione Sardegna. Buonasera.
Buonasera, benvenuto a Radio X.
E l'onorevole Gian Valerio Sanna, consigliere regionale. Buonasera.
Ed ex assessore agli enti locali della giunta Soru, no?
Esatto.
Quindi in qualche modo, se non il padre, diciamo almeno lo zio del piano.
Strainformato poi dei fatti, però io adesso vorrei iniziare oggi con lo scoop, perché oggi c'è stato uno dei primi seminari informativi sul nuovo piano paesaggistico. Io lo chiamo così, non PPR, non PPS, chiamiamolo piano paesaggistico.
Con nome comune.
Esatto,
nome
che accomuna poi tutti e due. E quindi chiedo all'ingegner Tavolacci com'è andata, che scopo aveva, quante persone c'erano e quali sono poi i programmi per questi seminari, che credo che si faranno anche più di uno per qualcuno che non è andato oggi.
Sì, è uno degli appuntamenti che abbiamo previsto, di natura tecnica soprattutto, infatti era molto lungo in tempo, dalle 9:30 del mattino è finito intorno alle 18 stasera alla fiera, e lo scopo è proprio quello di dare divulgazione tecnica di quelle che sono le modifiche fatte al piano vigente e che dovrebbero andare poi a essere vigenti anche se solo dopo l'approvazione definitiva, quindi stiamo parlando della fine della legislatura. Ci sono state circa 450 presenze registrate almeno nella mattinata, poi non
un
so
successone.
Se
c'è
un grande interesse sul tema, ci sono stati molti sindaci, tecnici comunali, ma anche rappresentanti delle associazioni, semplici cittadini, tecnici e quant'altro.
E quindi questo è il primo di una sorta di roadshow che farete in giro per la Sardegna?
Sì, il prossimo appuntamento è fissato per dopodomani, mercoledì, a Sassari, sempre con gli stessi orari, dalle 9:30 sino alle 17:30, e poi andremo a Nuoro e Oristano e poi vedremo in seguito se continuare gli approfondimenti tecnici, che comunque sono proprio veramente molto molto dispendiosi in termini di tempo, perché occupano tutta la giornata.
Vorrei solo una precisazione per i nostri ascoltatori. Allora, c'è un piano paesaggistico regionale vigente dal 2006, c'è il piano, questa nuova revisione e aggiornamento del piano, che ancora non è vigente. Qual è il percorso che deve fare prima che diventi giunta vigente e efficace per i comuni, poi per i cittadini?
Il piano è stato adottato lo scorso 25 ottobre e quindi ci sono 30 giorni più 30 per le osservazioni e altri per la chiusura della procedura di VAS che caratterizza la formazione di questo.
La VAS è la valutazione ambientale strategica, quindi la valutazione degli effetti ambientali del piano.
Ecco che appunto dopo le osservazioni e ovviamente le risposte alle osservazioni che darà l'amministrazione regionale, questo dovrebbe poi andare in approvazione definitiva, quindi diciamo nei successivi 90 giorni rispetto all'adozione, quindi diciamo a gennaio grosso modo.
Stiamo parlando di gennaio, forse
sì, fine gennaio.
Febbraio. Vorrei chiedere adesso all'onorevole Sanna, ma secondo lei era necessario rivedere e modificare il PPR dopo 7 anni di vigenza?
Beh, a dirla tutta serviva solo a questa maggioranza, perché quello che ha fatto non è un aggiornamento del piano. L'aggiornamento prevede la ricostruzione di caratteri cartografici, documentali che nel tempo si sono via via sedimentati, che non si potevano conoscere. E questo piano fa un'altra operazione. Toglie via le norme di cautela che ogni piano che viene approvato contiene, in maniera che la sua applicazione non sia inficiata da attività in contrasto precedentemente, e riporta la lancetta della costruibilità in Sardegna a prima del luglio del 2004, ovvero libera qualcosa, non dico una cifra al rialzo, lo dico al ribasso, cautelare, che si aggira intorno ai 15 milioni di metri cubi di cemento nuovo in Sardegna, perché è scritto, non è che basterà leggere le norme, la disciplina transitoria, una per una c'è la descrizione del ritorno al passato. Questo è il messaggio che politicamente serviva a una maggioranza per rispettare le promesse che in campagna elettorale avevano fatto. Il piano paesaggistico è uno strumento non suscettibile di adattamenti alle comodità della politica, è uno strumento della civiltà, e proprio per questo anche queste assemblee non superano l'obbligo, lo straordinario obbligo che il codice del paesaggio impone e il codice Urbani ha reimposto di chiamare a partecipazione tutti i cittadini. Vorrei solamente ricordare questo: quando l'abbiamo approvato abbiamo fatto 125 conferenze di copianificazione, hanno partecipato 3.000 osservatori e hanno messo a verbale le loro. La commissione consiliare ha fatto le sue osservazioni, ci sono stati più di 100 ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale articolati in 800 contestazioni. Tutto questo è stato possibile superarlo per arrivare al piano. Questo piano è quello che si è dato alla Sardegna, non è quello che è figlio di una maggioranza o di un colore politico. Ecco perché io condivido e spero che questa macchina venga fermata dal Ministero, perché viola dei principi fondamentali che sono stati posti alla base della pianificazione paesaggistica del nuovo millennio.
Quindi Tavolacci, dall'altra parte del microfono le si dice che questa non è semplicemente un aggiornamento, una rivisitazione del piano, ma è una sorta di messa in discussione della filosofia e dello spirito di quel piano paesaggistico. Cosa ha da rispondere?
No, che assolutamente non sono d'accordo con questa affermazione. Primo, perché il piano paesaggistico del 2006 ha tracciato una linea che è una linea che non può essere ripristinata, nel senso che una volta che l'abbiamo superata, l'abbiamo superata. La coscienza del paesaggio è una coscienza comune, ce l'abbiamo, è un nostro patrimonio anche intellettuale, sicuramente lo è dell'amministrazione regionale, che è sempre una, qualunque colore poi l'amministri. Sui numeri, probabilmente ci sono 15 milioni, forse ce ne sono 20, forse ce ne sono 10, forse ce ne sono 30. Di che cosa? Di quello che i comuni, che sono poi deputati a gestire i territori attraverso i loro strumenti urbanistici, possono realizzare comunque. Solo che questo, il piano paesaggistico regionale del 2006 ha detto, non lo potete fare sinché non adeguate i vostri PUC al PPR. Ora, questo adeguamento dei PUC al PPR, che doveva essere fatto nei primi 12 mesi, quindi entro il 2007, non è mai stato fatto. Oggi solo 8 comuni in tutta la Sardegna si sono adeguati dopo quasi 8 anni hanno adeguato i PUC al PPR. Noi stiamo dicendo semplicemente: cari comuni, che vi siete dovuti fermare anche nel presentare le vostre proposte nel 2006, presentate quelle proposte che nei vostri strumenti potevano andare avanti, che sono patrimonio del vostro territorio, perché voi, se li potevate fare prima quei metri cubi, li potrete fare anche dopo, una volta fatto il vostro PUC adeguato al PPR. Presentateli oggi, vediamo se sono conformi a quelle che sono le linee paesaggistiche dettate dal piano del 2006 e che noi stiamo confermando nel 2013. Se questo è vero, andate avanti. Il problema è stato fermare invece l'attività dei comuni e dire: no, finché tu non ti adegui, finché tu non ti metti tutto l'abito intero, non venire da me a presentarmi dei progetti. Questo ha creato una forte crisi, ha aumentato una forte crisi in Sardegna.
Ma il fatto che i comuni hanno avuto problemi ad adeguarsi e adesso dare via libera, diciamo, tra virgolette, perché chiaramente ci sono molte condizioni a questo via libera ai comuni in questa autonomia di edificare, perché comunque si leggono anche questi, cioè fermo restando compatibilità paesaggistica eccetera, non si torna un po' indietro? E chi poi la regia di tutto questo, chi lo tiene in mano? E poi abbiamo bisogno di questi 15, 20, 30 milioni di metri cubi e il consumo del suolo che questo comporta? Apro la prima Tavolacci, che faccio questa domanda.
Ma il bisogno, ne abbiamo bisogno nella misura in cui le comunità locali ne hanno bisogno. Non è che ne abbiamo bisogno assoluto perché le dobbiamo spendere queste cose, ma queste cose devono essere e sono compatibili e devono essere compatibili, devono essere rese compatibili con quella che è la filosofia del piano del 2006, che è la stessa di quella attuale, cioè la diminuzione di consumo di suolo in tonso. E era nel 2006, c'è anche nel 2013. Nei 300 metri dal mare si dice che stanno per arrivare betoniere colate di cemento, ma quando diciamo che nei 300 metri dal mare si applica la legge del piano casa, che prevede per esempio esclusivamente la ristrutturazione dei complessi alberghieri, dei servizi dei complessi alberghieri, per renderli più appetibili al turismo in Sardegna, cosa stiamo dicendo? Che dobbiamo fare aumentare in un complesso di un albergo che già esiste la cubatura di un ristorante, di una sala fitness? Ma è questo è lo scempio che sta per arrivare in Sardegna. Quando si dice che il piano casa nei 300 metri si applica, ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di quelle cubature che esistevano nel 2009, che potevano essere aumentate del 10% in casi eccezionali, e che sono sempre le stesse, sono sempre le cubature del 2009. Non è che ogni anno aumentano queste cubature o si aprono altre porte. Stiamo dicendo semplicemente che si possono fare degli interventi mirati e che non vanno a incidere nel territorio in maniera disastrosa, e che questi interventi sono compatibili con quello che è il piano del 2006 e che lo saranno anche col piano del 2013.
Allora, cercando di calarmi nei panni del profano che sta ascoltando questa trasmissione, perché lì tu sei troppo architetto, ovviamente parli con troppa cognizione di causa, allora io ogni tanto faccio un po' la voce del cittadino. Ho letto nei giorni scorsi su internet, in uno dei tanti forum, blog che si stanno occupando di questo tema, che per esempio uno dei grandi orrori lungo la costa della Sardegna, come il villaggio turistico della Marmorata, Santa Teresa di Gallura, da l'applicazione di questo nuovo piano paesaggistico avrebbe la possibilità di un'estensione, non so di quante migliaia di metri cubi, cioè potrebbe diventare un mostro ancora peggiore. È vero questo?
Assolutamente.
Tecnicamente o no?
Assolutamente no. Assolutamente no, perché non può essere nelle linee del piano paesaggistico, che prevede l'utilizzo della costa in un certo modo, che prevede la continuità della linea di costa fruibile il più possibile per i cittadini. Quindi non è possibile.
Quindi non c'è una sorta di moratoria per gli ecomostri, addirittura di gioco al rialzo.
Ma non solo non c'è, ma non c'è neanche, altra cosa che è stata letta, non c'è neanche la resurrezione di lottizzazioni morte. Perché le lottizzazioni
non è proprio vero.
Ma non vanno automaticamente in esecuzione, devono essere valutate, possono essere valutate per quelle che sono le capacità di rispondere ai dettami del
diritto
piano.
Di replica immediata.
Assolutamente.
Allora, qui si dice con chiarezza: tutte le zone F che preesistevano, zone F turistiche, quindi sulle coste, che preesistevano all'entrata in vigore del piano, tramite una semplice concerto fra comune e regione, possono essere attuate. Il che vuol dire che quel principio delle zone intonse non regge più, perché questo provvedimento apre di fatto, e chi fissa se può essere fatto o non può essere fatto? Altro problema: quando noi abbiamo dato gli indirizzi, faccio l'esempio del mio comune, il comune di Oristano ha previsto nei successivi 10 anni un incremento di 30.000 abitanti, quando era 5 anni che ne perdeva progressivamente. Tutto questo genera costruito che non si vende, che è inutile. Allora, alcune regole di principio erano state fissate. Rimettere tutto, come diceva Tavolacci, nelle mani dei comuni significa che, siccome si incassano tasse dagli oneri di costruzione, i comuni se ne frega del paesaggio, se deve sopravvivere alle sue esigenze, fa costruire e incassa introiti. Questo era il principio. Il piano paesaggistico deve sovraintendere questo processo e guidare i comuni a una espansione misurata alle proprie esigenze e alla propria realtà. Quindi, che non si dicano queste cose. La verità è un'altra, è che si sta rispondendo a un'altra esigenza. La stessa cosa, tenete presente, il piano casa è un provvedimento straordinario varato dal governo Berlusconi, doveva durare un anno, in Sardegna stranamente dura di proroga in proroga 3 anni. Questo strumento temporaneo è stato inglobato in una pianificazione paesaggistica, un mostro giuridico che tra l'altro consentirebbe di farsi gli ampliamenti anche nelle fasce costiere, perché questo è consentito anche in fascia costiera. Quindi non si dicano queste cose, si dice che c'è un'altra esigenza, ci confronteremo su questo e poi vedremo come si comporterà lo Stato, perché il principio della compartecipazione è un principio inviolabile, perché l'articolo 9 della Costituzione affida allo Stato la competenza del paesaggio, e Cappellacci può fare tutte le sceneggiate che vuole, poi deve dimostrare, perché fino al giorno prima stava seguendo gli incontri, ci sono i verbali, con il Ministero. Improvvisamente si è interrotto, e l'abbiamo capito leggendo le norme. È chiaro che il Ministero non gli avrebbe mai consentito di far passare delle norme transitorie che rimettevano tutti i milioni di metri cubi di nuovo sulle coste. È chiaro che questo non sarebbe stato possibile, e lì è avvenuta la rottura. Allora noi dobbiamo dire, i cittadini devono sapere una cosa: pensiamo di svilupparci ancora in Sardegna liberalizzando le costruzioni quando abbiamo più di 200.000 case vuote e una quantità di invenduto insopportabile? Non lo so se questa è la risposta. Noi pensiamo che invece il paesaggio debba rappresentare un unicum in Sardegna da gestire in termini di proposta turistica, proprio per la sua appetitività sul piano del mercato. È chiaro che se non c'è una strategia che lo leghi a un modello di sviluppo, tutto questo non può essere realizzato.
Io credo che Sergio
è arrivato il momento per meditare per qualche minuto su tante le cose che sono venute, diciamo, fuori in questa prima parte della nostra discussione. Ci sono molti temi, il tema del rapporto appunto con Roma, con lo Stato, tanti temi sui quali possiamo approfondire. Dobbiamo anche anticipare, Aileen, che nella seconda parte della trasmissione sentiremo anche delle voci di tecnici, di addetti ai lavori, quindi di costruttori, di architetti,
esatto,
per cercare un po' di capire anche dal punto di vista dell'applicazione cosa comporta questo cambiamento o questa rivoluzione, secondo i diversi punti di vista. Ascoltiamo un po' di musica. Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe.
Pistol shows, hold her down when soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La 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 la, muscle to muscle, toe to toe.
when soggy clothes and breeze blocks. Jamaline, just unpack the scene, my love, my love, love, love. But please don't go, I love you so, my lovely.
19:22 all'orologio di Radio X, se ci state seguendo lunedì 18 novembre, stiamo parlando del piano paesaggistico. Vediamo all'inizio se ho capito bene. Allora, il piano di Soru, diciamo, era un po' accusato di essere un po' troppo talebano, cioè di bloccare tutto. Questa revisione o, diciamo, rivoluzione del piano è invece accusata da quelli di prima di essere un po', di dare un po' troppo briglia sciolta ai comuni, così ho capito bene?
Così sembra, infatti la mia domanda a Tavolacci è questo: allora, se i comuni veramente sono, diciamo, hanno la loro autonomia decisionale, come che strumenti metterà in atto la regione Sardegna per far sì che non diventa di nuovo un qualcosa di selvaggio
del territorio,
esatto, di selvaggio e un qualcosa di scoordinato, comuni che fanno previsioni eccessive uno accanto all'altro, per cui prevedono molta espansione che poi non possono essere realizzate, così rimane chi vigerà su questa attività,
vigilerà
grazie su questa attività, come avverrà questo tipo di controllo?
Beh, la risposta è molto semplice. Il piano paesaggistico regionale farà questo, perché il piano paesaggistico regionale è lo strumento di coordinamento che la regione ha proprio nello sviluppo della gestione del territorio. Gestione del territorio, che però diciamolo e confermiamolo, perché non è che possiamo dire cose che sono fuori legge. È nelle mani dei comuni, perché così vuole lo Stato italiano. Sono i comuni a decidere come deve essere attuato, sono i comuni che fanno i PUC, cioè i piani che servono per capire cosa può essere costruito e cosa non può essere costruito.
Ma non c'erano questi problemi dei PUC non realizzati anche con i precedenti piani paesistici? I comuni non avevano lo stesso problema di non potersi adeguare neanche al piano paesistico anche prima, per cui abbiamo strumenti urbanistici anche ancora in essere che sono vecchi 20, 25 anni, 30 anni.
Sì, sono vecchi così tanto perché
i comuni non riescono ad adeguarsi a questi strumenti.
Perché nonostante,
chiedo a tutti e due.
Sì, perché nonostante ci sia oggi a disposizione tanto materiale informatico a disposizione dei comuni, purtroppo ci sono anche tanti vincoli e tante cose che i comuni avrebbero dovuto fare. Il piano paesaggistico di Soru, uno dei limiti di quel piano paesaggistico, è che demandava ai comuni la ricerca dei beni paesaggistici, la definizione dei contorni, dei perimetri dei beni paesaggistici. Tutto questo non ha portato poi a soluzione, perché era difficilissimo per un comune, che non è magari un grande comune, ma anche i piccoli comuni che non hanno strutture tecniche, a riuscire a fare cose di questo tipo nei tempi previsti. Non ci sono riusciti in 8 anni. Il ruolo della tutela del paesaggio, peraltro, non è che viene meno. I beni paesaggistici erano prima 10.126, oggi sono 10.126. Su questi beni paesaggistici si esprime comunque il Ministero con la soprintendenza, che dice sì o no rispetto alle trasformazioni relativamente alla tutela di questi beni paesaggistici. Cioè, questa tutela non è vero che non c'è o che viene scardinata. Il Ministero è sempre presente e svolge il suo ruolo. La Regione Sardegna però vuole svolgere il proprio ruolo, che è un ruolo che la Regione a Statuto Speciale ha in particolare nella gestione del paesaggio, ruolo riconosciuto dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Sardegna, dalle norme di attuazione della Regione Sardegna e dalla Corte Costituzionale, che dice che la Regione Sardegna ha potestà nel paesaggio.
Non è proprio così.
Onorevole Sanna, prego.
Allora, intanto bisogna sciogliere questo nodo. Come mai la Regione riesce a fare in 12 mesi un piano paesaggistico che, come ha detto il Tribunale Amministrativo della Regione, mai la Sardegna era riuscita a fare in 12 mesi, e noi tolleriamo che ci siano PUC che non si fanno in 25 anni? Il problema è semplicissimo: i comuni vogliono fare di testa loro, e così sembra che si sostenga anche adesso. I comuni hanno la loro autonomia all'interno delle linee di indirizzo che sono date dalla Regione e dallo Stato. Allora, che voi diciate siano i comuni lo erano anche prima. Il problema è che noi avevamo messo in piedi un sistema, stavamo cominciando ad adeguare, e ovviamente hanno ricevuto un messaggio diverso dalla nuova amministrazione, tenetevi fermi, perché tanto adesso noi dispiamo tutto. Il problema è un altro: bisogna passare da una idea volontaria del confezionamento del PUC a un'idea obbligatoria. O lo fai entro un termine, o se no io ti mando un commissario ad acta e tu devi dare, perché il PUC non è uno strumento dell'amministrazione, è uno strumento per i cittadini, è un luogo di servizio dei cittadini, non può essere trattenuto dai professionisti che per 25 anni si tengono lì con varianti e variantine. Questo è il punto. E dopodiché l'altra cosa che volevo dire è che quello che serve oggi non è tanto un piano paesaggistico sbraccato, serve un piano paesaggistico, un adeguamento adesso da parte dei PUC, ma soprattutto discipline urbanistiche nuove. È finito il tempo nel quale noi dobbiamo controllare i cittadini su tutto, bisogna che i cittadini entrino in una logica di responsabilità, cioè come negli altri paesi d'Europa. Tu sai che questo lo puoi fare, me lo autocertifichi, poi io faccio il controllo a campione. Se hai detto il vero, tutto a posto, se hai detto il falso, la paghi per tutti però. È chiaro che in questa logica si può allentare il controllo su molte cose, sburocratizzare. Adesso io non vorrei dire delle cose assurde, ma basta che qualche cittadino racconti a se stesso tutto il tempo che ci mette a chiedere una concessione edilizia al Comune di Cagliari e alla risposta dei bisogni che ci sono. D'altra parte, i costruttori che vantaggio vogliono avere se non vendono? Se il mercato li impedirà di vendere? I costruttori l'unica cosa che hanno di cui hanno bisogno è leggi certe che li diano in tempi realisticamente accettabili le risposte alle loro richieste.
Quindi lei dice, se qualcosa andava fatto in quella direzione, nello certo. Snellimento delle procedure, la sburocratizzazione
nella nuova legge urbanistica, che semplifica e che acquisisce una nuova cultura del rapporto fra l'amministrazione pubblica e i cittadini, che non è quello dei carabinieri come è stato per tanto tempo, ma una cultura moderna di responsabilizzazione dei cittadini.
Su questo
però se i cittadini prima devono imparare a intonacarsi le case, secondo me.
No, ma trovo un po' assurdo.
Già sarebbe un passo avanti, diciamo.
Trovo un po' assurdo il fatto che si dica che i sindaci, cioè chi governa i comuni, deve essere invece messo sotto tutela dalla regione, mentre per i cittadini possa andare bene.
Le linee.
Siamo. Se io dico che a un cittadino basta una semplice autocertificazione per fare le cose, ma poi metto sotto tutela il suo sindaco.
Ma sai perché? Perché noi dobbiamo entrare in una logica semplicissima che i cittadini possono capire. Ci sono delle cose in questo nostro meraviglioso mondo che non appartengono a delle persone in particolare, ma appartengono all'umanità e devono essere trattati come se appartengano all'umanità. Non è pensabile che noi entriamo a confliggere con il territorio, che è un bene a noi indisponibile, con i colpi di accetta. Dobbiamo avere cognizione che i figli dei nostri figli devono poter discutere del loro futuro anche attenendosi a quello che è il bene che noi gli lasciamo. Di questo voi non ne rendete conto alla civiltà moderna facendo queste operazioni. E il pregio che ha avuto in Italia e in Europa il piano paesaggistico che abbiamo fatto noi, al di là di alcune rigidità che riconosciamo, perché dovevamo aprire il cervello di una cultura che era da cambiare, ma che oggi io sarei pronto a rivedere su alcune questioni, ma ha avuto il pregio di essere riconosciuto come un piano che costituiva un modello di sviluppo nuovo, che dava all'agricoltura quello che era dell'agricoltura e alla edilizia quello che era l'edilizia. Vorrei solamente fare un piccolo numero, ma è possibile che solo in Sardegna, se guardiamo la formazione del prodotto interno lordo, un settore come l'edilizia, che è un mezzo nelle altre civiltà industrializzate, da noi è la locomotiva dello sviluppo.
Il fine quasi.
Esatto, è al 22%, una cosa che fa spavento e che ci interroga su come dobbiamo ristrutturare il nostro paradigma di sviluppo.
E chiedo poi a Tavolacci, allora, qual è l'idea di sviluppo che sta alla base del nuovo piano? Qual è la vostra idea di sviluppo di quest'isola che sta alla base di questa revisione che avete fatto?
Su questo continuo a dire, non è un'idea diversa rispetto a quella che c'era prima. Se si prendono le linee guida del piano che è stato approvato, le linee guida nel primo titolo sono l'esatta copia, proprio l'esatta fotocopia delle linee guida del piano precedente. E non è un inganno. Ma è proprio la ragione del fatto che l'idea di sviluppo è quella, la valorizzazione è la tutela di quello che è la nostra ricchezza maggiore, il paesaggio, la cultura, l'identità. Ora, per fare questa valorizzazione, noi siamo dell'idea che non è necessario chiudere tutto a chiave e mettere tutto sotto una campana di vetro, ma proprio nell'ottica di educare, i primi a essere educati devono essere le comunità locali, i comuni. Ma i comuni devono poter fare qualche cosa.
Cosa vi fa pensare che basti, diciamo, dare più fiducia, ecco, diciamo così, alle amministrazioni locali per garantire comunque la tutela di questo patrimonio comune, che poi è il paesaggio e il territorio?
Ma intanto è la legge che lo prevede, nel senso che io non voglio mettermi neanche l'idea di poter espropriare i comuni dalle loro competenze. Non ci penso nemmeno. È ovvio che non è possibile fare una cosa del genere. Se questa cultura, così come ha detto prima l'onorevole Sanna, è iniziata a entrare nel cervello della gente nel 2006, noi non la vogliamo togliere questa cultura, la vogliamo potenziare. Vogliamo fare in modo che questa cultura diventi il patrimonio anche delle amministrazioni locali. Ma per fare questo non è detto che ci deve essere per forza il coprifuoco e che io non posso fare niente appena tramonta il sole.
Però è anche vero che sui grandi valori, sui valori, diciamo, universali, ci deve essere, come dire, una linea guida, una regia di qualche genere.
Continua a dire,
perché
siamo
se si delega, su... si delega soprattutto nel momento in cui i comuni sono alla canna del gas, cioè c'hanno comunque, voglio dire, bisogno di soldi, bisogno, e ciascuno probabilmente in buona fede penserà che quel progetto sia la provvidenza che arriva nel loro territorio per generare posti di lavoro, per generare benessere. Io sono convinto che molti lo faranno sicuramente in buona fede, però se non c'è una regia, se non c'è una visione d'insieme, si rischia di fare veramente un puzzle terrificante, no?
Ma continuo a dire, la regia c'è, la regia regionale è quella del piano paesaggistico, la regia regionale è quella che dà le linee e su quelle linee non si torna indietro. Però c'è stato un presidente di provincia, di una provincia meridionale della Sardegna, che ha una costa meravigliosa, che ha detto: io non ho un solo albergo che sia a disposizione dei turisti che arrivano nel mio territorio, perché il primo albergo è nell'interno, in una zona dove nessuno ci va.
Ma poi bisognerebbe dire che quando gli alberghi, certo, ci sono, ed è il caso di Alghero, a Natale pare che rimangano tutti chiusi, perché non li sanno, evidentemente, esatto, non sanno poi fare il marketing e non
ma
sanno farli funzionare.
Ma poi io dico questo, lui in generale la parola ci parlava di coprifuoco, bisogna stare attenti. Dove ci troviamo? Siccome noi ci troviamo nei luoghi della responsabilità pubblica, non dobbiamo confondere il coprifuoco con la lungimiranza che ci viene chiesta. Vi faccio solo un esempio. Con questo piano paesaggistico si ritorna alla possibilità di costruire senza titolo specifico il lotto unico di 5.000 metri quadri nell'agro. Io dico, è possibile, però dobbiamo anche tenere conto di una cosa. Il mondo sta andando verso l'autosufficienza alimentare. Oggi si sa benissimo che non si prendono contributi comunitari in agricoltura se non si hanno latifondi di una certa dimensione.
Spesso a scapito della qualità.
Esattamente. Però è così la regola. E noi abbiamo bisogno di preservare il territorio agricolo alla funzione che il territorio agricolo deve avere per il nostro futuro. Perché le civiltà avanzate, la Cina, l'India, l'Arabia, stanno andando in Europa a comprare latifondi da investire nella semina, cioè il loro futuro sarà questo. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo consentire che un dentista che ha un terreno sperduto nel territorio, nell'agro del mio paese, possa costruirsi la villa con piscina perché nessuno le lo proibisce, spezzando la continuità dell'agro e non dandogli una destinazione come il buon senso vorrebbe? Io credo che l'egoismo, quell'egoismo lo si pagherà. È chiaro che è allettante dire potete fare quello che volete, ma non c'è lungimiranza e noi dobbiamo metterci un po' di lungimiranza assieme a della flessibilità, perché se me lo chiede un agricoltore di poter risiedere in campagna è giusto che io le consenta, ma ha un titolo.
Ma anche se glielo chiede una persona che decide di
dedicarsi
alla città e di andare
e di dedicarsi campagna, all'agricoltura, ci mancherebbe.
Ma infatti questo no? Prevede la norma.
No, non è così.
La costruzione della villa con piscina
non è possibile.
Consentito.
No, assolutamente. In agro, no, assolutamente.
Agro.
No,
leggiamoci la norma, poi va
assolutamente
bene. Non annoiamo i cittadini con questo, ma poi lo vedremo a momento opportuno.
Va bene, comunque non pensate di cavarvela così facilmente, perché faremo altre puntate su questo tema, perché ho già capito che in mezz'ora siamo riusciti appena ad abbozzare.
Appena a toccare, senza neanche parlare di un'altra cosa che riserviamo, però è anche la legge urbanistica, che diciamo che la legge urbanistica regionale e i criteri di dimensionamento delle zone urbanistiche è un po' vecchiotto, no? Quindi state mettendo mani a questo, poi facciamo la pausa e chiamiamo in causa i nostri progettisti, costruttori, per capire che cosa ne pensano. Legge sì. urbanistica.
Non solo ci abbiamo messo mano, ma sarà oggetto prossimamente, entro il mese, credo, dell'approvazione da parte della Giunta regionale del disegno di legge sulla nuova legge urbanistica, che risale ormai all'89. Quindi è abbastanza datata e concettualmente è ancora più vecchia, perché nasce proprio più vecchia. Non è stato possibile farlo prima, perché prima bisognava veramente risolvere il nodo del paesaggio. Il problema è che il piano paesaggistico in questi anni, volente o nolente, ha preso in mano l'urbanistica, ha compreso l'urbanistica e l'ha gestita a livello paesaggistico, invece che mantenere separati questi due livelli, tant'è che i comuni sono stati bloccati, è proprio quello il nodo, proprio perché il paesaggio si è mangiato, diciamo così, l'urbanistica.
E non si
esattamente quello che prevedeva il codice urbani, quello di fare piani paesaggistici con valenza di pianificazione urbanistica. Non è che è stata un'invenzione nostra, è stata esattamente una intuizione per poter, perché cosa, quello che non si dice, e che però i cittadini devono sapere, che noi abbiamo speso 15 miliardi tempo fa per fare 14 piani, i piani territoriali paesistici, tutti annullati meno quello del SINIS dai giudici dello Stato, per un semplice motivo, perché come si diceva prima, si è preferito far dominare l'urbanistica sul paesaggio, e allora lo Stato gli ha detto no, tu non lo fai, te li annullo, perché hai trovato delle leggi urbanistiche per aggirare i vincoli paesaggistici e quindi hai vanificato lo scopo della pianificazione paesaggistica. Quello che non bisogna fare è esattamente quello, ripetersi nello stesso errore.
Va bene Eileen, io direi che passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione. Noi metteremo online questa puntata, speriamo che l'ascolto di questa puntata, di queste posizioni così a confronto, possa stimolare molti interventi anche dei nostri ascoltatori, dei nostri cittadini, e così avremo materiale per convocare una seconda puntata su questo tema. Adesso un po' di musica e poi spazio agli addetti ai lavori.
Sì.
Va bene.
Allora, loro sono Hiatus Keynote, musica in arrivo dalla Nuova Zelanda. Spesso nelle puntate che facciamo insieme con Eileen andiamo a cercare musica di quelle parti. Ora Eileen, chissà perché,
chissà. Love you, yeah, yeah.
Iniziamo la seconda parte di questa nostra trasmissione del lunedì. Presentaci gli ospiti che hanno preso posto nello studio B.
Io ho due ospiti che portano diversi capelli. Sono tutti due progettisti, anche rappresentanti di associazioni. Fisiofan fa parte dei giovani costruttori dell'ANCE, dell'Associazione Associazione Nazionale Costruttori Edile, nonché vicepresidente dell'Ordine di Architetti di Cagliari e anche architetto e
a sua volta.
E Fisio Fa, buonasera.
Buonasera, benvenuto a Radio X.
Salvatore Peluso, invece, progettista, ingegnere, progettista, urbanista, vicepresidente della sezione Sardegna dell'Istituto Nazionale dell'Architettura INARC.
Buonasera.
Buonasera.
Salvatore. Allora, inizio con voi. Tutela, valorizzazione. Due parole apparentemente contraddittorie che abbiamo sentito nella parte precedente, sempre nella stessa nelle stesse frasi, tutela e valorizzazione. Ma secondo voi la tutela e la non trasformazione del territorio e viceversa? Fisiofa.
Ma io penso che la tutela e la trasformazione del territorio vadano di pari passo. Perché, come diceva prima comunque Giovanni Rossanna, l'onorevole, in questo momento, visto che si è preso in mano lo strumento di pianificazione paesaggistica, si debba parallelamente procedere alla revisione anche della legge urbanistica, perché urbanistica e paesaggio, ripeto, dovrebbero andare di pari passo. La rivisitazione del PPS oggi ritengo che sia un atto dovuto, in quanto non è possibile fare paesaggio ponendo solo dei vincoli sul territorio, ma creando anche uno sviluppo.
Ma lo sviluppo è sinonimo di costruzione oppure esistono altre pratiche che possono sostanziare lo sviluppo economico? E quali sono, Fisio? Allora, se questo piano apre allo sviluppo, che sviluppo è? E la costruzione che cos'è?
Ma lo sviluppo, se parliamo di economia, non soltanto di costruzioni, comunque, può riguardare anche la riconversione di ciò che è pregresso, ciò che è stato costruito e che magari oggi risulta ormai vetusto e quindi ha bisogno di una riqualificazione sotto il profilo ambientale, sotto il profilo urbanistico, perché esiste per questo la demolizione e ricostruzione. Ritengo che vada incrementata oppure avviata all'interno di una città come Cagliari, che in realtà mira soltanto allo sviluppo attraverso il consumo del territorio e non con la riqualificazione di interi quartieri, anche di aree dismesse, soprattutto industriali.
Dove ci sarebbe invece tantissimo da fare.
Assolutamente.
Salvatore Peluso, tutela, valorizzazione, tutela e non trasformazione, valorizzazione e costruzione, come lo pensi?
Ma io penso che la parola chiave sia cultura del progetto. All'interno della quale i concetti che tu hai espresso si devono coniugare. Devo dire che il tema su che cosa sia davvero o cosa non sia in questo momento la cultura del progetto in Sardegna mi veniva in mente anche durante la giornata di oggi. Io ho partecipato alla giornata di presentazione alla fiera, sì, e devo dire che ho provato un leggero disagio nel vedere questa prevalenza di un atteggiamento molto tecnocratico. La revisione, l'aggiornamento del piano paesaggistico veniva traghettato tutto attraverso questo gran lavoro che dichiaravano e che è stato effettivamente fatto, per carità, di aggiornamento tecnico, cartografico, sistemazione dei layer nei file. Addirittura dicevano nella presentazione, a titolo si vantavano del fatto che la stessa logica di articolazione della normativa venisse fuori, seguisse pedissequamente la logica di organizzazione dei layer nei file del sistema informativo.
Posso tradurre per i non addetti ai lavori? Mi sembra di capire che la cura sia di un eccesso di tecnicismo per mascherare una mancanza di visione.
Esatto,
alla fine.
Esatto.
No? Non c'è una visione, non c'è un'indicazione di tipo filosofico proprio.
Esattamente questo. Esattamente questo. E quindi qual è la cultura del progetto? Ci sarà qualcuno che prima o poi progetterà davvero qualche cosa? E in che modo? Sempre dal punto di vista della cultura del progetto, devo dire che anche la querelle che abbiamo sentito nella mezz'ora precedente sui tempi della prima versione del PPR, gli anni che sono passati senza che i piani urbanistici venissero adottati, la presenza o meno di norme di tipo urbanistico all'interno delle norme paesaggistiche. Beh, io devo dire una cosa, che se una cosa mi sembrava assolutamente interessante, stimolante del piano paesaggistico, era forse questo tentativo di mettere insieme l'architettura e l'urbanistica. Perché questo è, credo, pensare alle modificazioni a tutte le scale, alla scala del paesaggio. Cioè mettere insieme norme che prima erano esclusivamente di tipo quantitativo o vincolistico, cioè quelle urbanistiche, con l'esito fisico, materiale e quindi dell'architettura.
Però io vi faccio, a questo punto vi faccio una domanda. Allora, secondo voi il PPR, quello che abbiamo conosciuto e forse quello che conosceremo, ha contribuito a migliorare la qualità degli interventi oppure è solo servito a evitare altri disastri su questo piano, diciamo, progettuale, visto che comunque siamo tra progettisti? Dove sono, cioè, c'è questo piano che tu giustamente dici fa il tentativo di mettere in relazione progetto esito finale con la grande scala del paesaggio, ma ci sono i progetti che ne dimostrano questo? Cosa dite, ecco, progettisti e architetti?
Vi pregherei anche di fare qualche esempio. Caso, così i nostri ascoltatori hanno dei riferimenti chiari.
Beh, questa è una domanda molto difficile.
Mandiamo musica, dai, mandiamo un po' di musica.
Pensiamo.
They say that love feeds on love. Naturally. Naturally. La, 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 la.
naturally.
Sfumiamo la musica. Questo sarà l'ultimo brano di questa nostra puntata, perché ci sono ancora tante cose di cui vogliamo parlare con i nostri ospiti. Aileen, era rimasta una domanda in sospeso.
È rimasta una domanda in sospeso e devo dire che fuori onda stavamo discutendo ed abbiamo difficoltà ognuno di noi a pensare un progetto, intervento progettato col piano paesaggistico vigente. Che è stato realizzato a prova di questa cosa.
Non depone tanto bene per il piano paesaggistico vigente,
Sicuramente non depone molto bene delle procedure, della burocrazia e di tutto quello che si parlava prima. Ma secondo voi tutti quei metri cubi che sono stati bloccati prima del piano paesaggistico di Soro, che adesso qualcuno dice che vengono liberalizzati e qualcuno dice che verranno liberalizzati condizionatamente, ma ci vogliono tutti questi metri cubi, oppure il piano paesaggistico è stata una fortuna anche per gli imprenditori che non si sono avventurati in investimenti che il mercato non poteva reggere, dato che poi è subentrata la crisi, quindi magari 2006 poi a 2008 crollo di Wall Street
ha evitato tanti fallimenti,
magari il piano paesaggistico vecchio ha salvato proprio tante persone. Cosa ci dice Fisiofa?
Ma io, diciamo, da costruttore in stand-by, tra l'altro, vi dico che gli effetti del piano paesaggistico non sono valutabili oggi, perché l'entrata in vigore del piano paesaggistico si è sovrapposta a una crisi cogente sull'intero comparto delle costruzioni, che purtroppo ha creato delle ripercussioni anche negli altri 168 settori merceologici che fanno parte del comparto. Le nuove norme potrebbero forse in maniera significativa, se approvate prossimamente, potrebbero avere sicuramente degli effetti forse positivi, però purtroppo con le previsioni non si può far niente, bisogna cercare di capire con l'esperienza ciò che succederà, e purtroppo non è di facile soluzione l'argomento. Diciamo che io ritengo che nei prossimi 10 anni potremo avere gli effetti soprattutto di una lungimiranza politica, se verrà attuata, soprattutto anche attraverso la nuova nazione della legge urbanistica di cui si parla. Visto che siamo rimasti ancora agli anni 80, anni in cui venivano approvati il decreto Floris, la legge 45 89, che comunque oggi risulta un po' obsoleta rispetto alle nuove esigenze dello sviluppo della città, del territorio e della società soprattutto.
Quindi, al lato pratico, vedendo che è stato poi di fatto difficile costruire, fare dei progetti col vecchio, diciamo, ormai definiamolo vecchio piano paesaggistico, forse per i costruttori sarebbero più utili delle norme chiare che consentissero un riutilizzo intelligente di quello che già c'è.
Sì, sicuramente. Allora, le norme chiare aiuterebbero inevitabilmente tutto il nostro comparto, perché ha bisogno di leggi chiare, cogenti e insomma che rappresentino una certezza, anche perché in questi anni purtroppo è quella certezza che è venuta a mancare, la certezza del diritto, la certezza di costruire, la certezza anche di andare a interfacciarsi molte volte con dei funzionari pubblici o dei dirigenti che non sappiamo neanche loro interpretare in realtà questo strumento, uno strumento che purtroppo dà adito a interpretazioni molto personali. E molte volte, infatti, io ritengo che non siano solo le norme dover essere variate, ma sicuramente servirebbe l'intervento di una scuola di formazione, perché con questa confusione dal 2004 a oggi, direi, con l'approvazione della legge 4 no, la legge 8 del 2004, si sono avuti stravolgimenti anche in termini di sicurezza e certezze del funzionario che va a interpretare queste norme purtroppo non sempre puntuali,
e questo poi si diventa lentezza, perché poi diventa lentezza, paura di sbagliare, non fa.
Infatti prima ho sentito favorevolmente parlare di sburocratizzazione di tutte le procedure urbanistiche edilizie, in realtà questo andrebbe bene, forse argomento contenuto nella nuova legge urbanistica, spero, perché comunque fra tutti i decreti di sviluppo, decreto del fare e tutto ciò che sta succedendo anche oggi, c'è un debole tentativo di ripristinare uno stato di diritto. Aspettiamo, noi siamo costruttori, non giudichiamo, perché in realtà non abbiamo, cioè siamo i fruitori finali, anche però molte volte anche promotori delle iniziative, e vorremmo sicuramente navigare non più a vista, ma con una pianificazione che parte dall'avvio, dall'uscita
dalla porta. Con qualche boa, perlomeno, di
riferimento. Con qualche boa di riferimento, sì, perché oggi purtroppo navighiamo in un mare, siamo in mare aperto e non abbiamo più nessun punto di vista, nessun punto di contatto col territorio.
Io, parlando proprio di chiarezza di norme e di certezza, io leggo alcuni brani sia dell'uno che dell'altro, soprattutto di questo nuovo, però non è molto diverso di quello vecchio. Frasi come verifiche della coerenza di volumetria con il contesto paesaggistico e ambientale di riferimento, oppure l'intervento deve essere coerente con l'intorno paesaggistico, oppure ancora gli interventi devono integrare la qualità degli edifici in armonia con le caratteristiche architettoniche dell'intorno, e finalmente gli interventi sia pubblici che privati devono essere realizzati in coerenza con le matrici ambientali storiche per una corretta definizione paesaggistico ambientale dell'insieme. Allora, agli ascoltatori può sembrare un po' ostico, ma la domanda che vi faccio è questo: quali strumenti secondo voi possono essere messi a punto per dare concretezza a queste prescrizioni che sembrano molto generico, appunto interpretabile?
Sembra fuffa, per la verità.
Esatto. Allora, quando si parla di parole come armonizzazione, coerenza con l'intorno paesaggistico, ma chi mi dice che sono coerenti e incoerenti?
Una
chi
bella mi facciata con quei pezzi di granito, esatto, a vista, capito?
Come si dice che uno è coerente e in armonia col contesto paesaggistico? Salvatore Peluso.
Cara Eileen, il problema è che non si può fare una legge sulla felicità, non si può stabilire per legge di essere felici. E così non si può stabilire per legge
il bello.
Il bello e il tema della qualità architettonica. Ti ricorderai, perché insieme avevamo lavorato qualche anno fa un'ipotesi di legge sulla qualità architettonica, ma appunto andando a sbattere sul fatto che finisse per essere una legge sulla felicità.
In cui si puntava molto sul profilo del valutatore, quindi dei profili di chi valuta,
chi ci mette la faccia,
chi ci mette la faccia.
No, ma infatti a questo volevo tornare, cioè al tema della competenza specifica da una parte, per ciascuno dei ruoli che entrano nel processo, ma anche di cultura della società, perché nel momento in cui una società non è in grado di
diventare coscienza critica,
esatto,
diciamo,
non ha la consapevolezza, allora qualunque cosa è inutile.
Gli si fa vedere bello qualcosa che bello non è.
Ma certo. E quindi, sai, il problema è di partire, di prenderli da piccoli, come si vuol dire.
mi sembra che abbiamo messo qualche paletto, perché abbiamo detto che si farebbero dei grossi passi avanti già se si semplificassero le norme, si dessero poche norme chiare, condivise, no? E se ci fosse, voglio dire, una qualità sia dal lato autorale ma anche di coscienza critica della cittadinanza riguardo a questi problemi, aiuterebbe, no, a evitare almeno le cose peggiori, cioè gli sfregi, proprio i disastri.
Certo, anche perché in certi, non so se siete d'accordo, ma in certi posti si può dire che la Sardegna, soprattutto nelle zone industriali, nelle periferie o in margine della città, c'è tanta bruttezza in giro, io non ho approfondito, mi sarebbe
purtroppo anche in tanti paesi dell'interno, anche in tanti a fianco a bellissimi centri storici ci sono appunto poi i blocchetti a vista, quelle cose terribili che conosciamo tutti.
Quindi il problema non è solo tutelare quello che è da tutelare, ma è anche di recuperare quello che non ci dovrebbe essere. Cosa dite? E per i costruttori ci sarebbe molto da fare,
è
no?
È quello che volevo dire io prima, rimettere un po' a posto gli orrori esistenti esistenti già sarebbe un gran lavoro in Sardegna, una grande mission.
Ma sì, assolutamente. Comunque voi parlate sicuramente di demolizioni, anche di fabbricati umani incoerenti oppure inutilizzati o inutilizzabili da parte della società. Purtroppo molte volte si cade in, diciamo, in trappole che vedono l'intervento del costruttore come un cementificatore, ma in realtà non è quello il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di salvaguardare la nostra città, il nostro territorio e cercare di migliorare ove possibile ciò che è già presente. A noi sembra tutto normale, la Sardegna è bellissima, ha un ambiente stupendo, meraviglioso, abbiamo delle coste che veramente lasciano tutti incantati. I turisti arrivano e dicono: ma come fate a non riuscire a valorizzare questo territorio meraviglioso, invidiabile, perché nel mondo siamo invidiati. Purtroppo bisogna anche prendere coscienza del fatto che bisogna forse cambiare il modo di costruire, non il costruire, ma il modo di costruire.
Quindi perché più che una questione di quanto è una questione di come, no?
Di come, sì sì, non il quanto, perché i metri cubi, come dicevano prima, qualcuno diceva prima, forse Tavolacci, l'ingegnere Tavolacci diceva prima, non è il quanto costruire, perché quella è comunque una pianificazione. E cioè c'è una grande differenza tra la pianificazione e l'attuazione degli strumenti di pianificazione, quindi probabilmente sta anche alla sensibilità delle, diciamo, di tutte le amministrazioni nei vari strati, quindi già dai comuni alle province alle regioni, capire quali sono gli interventi necessari, quali no, quali limitare e quali invece agevolare, spingere magari anche in maniera più frettolosa, perché magari fonte di uno sviluppo, di sviluppo economico, demografico, e forse perché no anche cercare per far sì che qualcuno arrivi, si trasferisca in Sardegna e va nella nostra terra come la sua, come la propria, perché è veramente un paradiso.
Va bene, con questa nota vagamente ottimistica, diciamo, possiamo chiudere, questa puntata numero uno, perché direi che ne dovremmo dedicare parecchi a questo tema, che poi è il tema che riguarda il territorio, la qualità della vita di noi tutti, ed è quello che cerchiamo di fare ogni lunedì con Eileen in questo spazio di Cagliari Social Radio.
Posso fare una sorta di previsione? La settimana prossima parliamo di paesaggio, lo stesso, ma in termini molto molto diversi.
Però vedi, è molto legato al discorso di oggi, perché è venuto fuori questo tema dell'autore, del vedere il paesaggio, la qualità, del ricercare la bellezza attorno a noi. Quindi
sto organizzando un gruppo di artisti visivi a raccontare attraverso i loro occhi il paesaggio di Cagliari, quindi parliamo di paesaggio.
Oggi era un paesaggio spettrale, ho visto una fotografia sul web pubblicata da un fotografo verso le 3:30, a parte che sembrava di essere in piena notte, era un bianco e nero inquietante con delle nuvole sopra Castello, era veramente un paesaggio quasi gotico. Va bene, si conclude così la nostra puntata di oggi. Io vi ricordo l'appuntamento di domani mattina subito dopo Buongiorno Cagliari alle 10, e noi siamo in onda con questa puntata anche il sabato, credo all'ora di pranzo, quindi salutiamo anche chi ci ascolta di sabato, e poi ovviamente sul sito Radio X per ascoltare la puntata on demand.
Ringrazio Massimiliano Tavolacci, Gian Valerio Sanna che sono andati via, Salvatore Peluso e Fisio Fa.
Buonasera.
Alla prossima.
Alla prossima.
Alla prossima.
Un programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.